Il professor Pasquale Porro è docente ordinario di storia della filosofia medievale e filosofia tardo antica medievale presso l'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro. Dall'agosto 2012 è vicepresidente della Società Internazionale Curatrice della Filosofia Medievale, di cui è socio dal 1990. Tra i recenti impegni possiamo ricordare il corso di storia della filosofia medievale presso l'Università di Roma, La Sapienza. Si è occupato a lungo delle opere e del pensiero di Enrico di Gant, su cui ha pubblicato una monografia oltre a numerosi saggi e repertori. I suoi interessi di ricerca vertono anche sul pensiero di Tommaso d'Aquino, al cui proposito ha scritto la monografia Tommaso d'Aquino, un profilo storico-filosofico. Ha curato la traduzione italiana con introduzione e commento di varie opere di Tommaso d'Aquino, e anche quel Tractatus de Primo Principio di Giovanni Dunscoto. Insieme a Costantino Esposito è autore dei manuali in 3 volumi di filosofia antica e medievale, moderna e contemporanea. È cofondatore e direttore della rivista internazionale Questio, annuario di storia della metafisica e della collana di studi annessi alla rivista. Inoltre è membro del comitato direttivo della collana Ancient and Medieval Philosophy promossa dall'Università Cattolica di Juventus, e anche socio fino dalla fondazione della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale, di cui è stato membro del consiglio direttivo e segretario. Sul pensiero scotiano ha scritto alcuni testi di alta qualità e di particolare rilevanza. Invitiamo ora il professor Pasquale Porro a tenere la sua prolusione dal titolo Una nuova metafisica per una nuova teologia, univocità e contingenza, Giovanni Dunscoto. Prego, professor.
Grazie per questa presentazione che mi ha messo in grado imbarazzo. Permettetemi di ringraziare innanzitutto il ministro generale che abbiamo fatto in onore, il gran cancelliere dell'università, il vice cancelliere, il magnifico rettore, il vice, tutti i decani e i presidi. Permettetemi poi di ringraziare anche un amico carissimo e lo studioso per me molto importante dal punto di riferimento per le vicende dello statuto scientifico della teologia nel XIII secolo, e cioè il padre Bernardo Sileri. Tutti voi che siete qui presenti, quindi il corpo accademico dell'Antoniano, ma anche di altre università romane, anche qui vorrei salutare un mio professore Grassi, la professoressa Valente. Ho accolto, come dicevo, questo invito con grande piacere, ma anche con grande imbarazzo, adesso aumentato da questa presentazione, perché in realtà questo è uno dei casi in cui il relatore invitato non solo rischia, ma consapevolmente è meno competente di molte delle persone che sono presenti in questa sala, a partire naturalmente dai membri della commissione sicurdistica, dal vicepresidente e coordinatore della commissione stessa. Non è semplicemente un appello retorico, per così dire, una forma di captatio delle benevolenze, invece è un tentativo di avere la vostra indulgenza, perché è probabile che alcune delle cose che stavo per dire siano non dette scontate. Ci provo comunque e preferisco farlo in maniera forse anche diversa da come avevo concepito, cioè non leggendo quello che avevo preparato, ma cercando di dialogare appunto con gli specialisti presenti in sala, solo con essi, a partire dal titolo stesso che ho cercato di proporre. Una nuova metafisica per una nuova teologia, univocità e contingenza in Giovanni Dunscoto. Evidentemente univocità e contingenza sono due dei punti chiave del pensiero di Scoto in generale, per questo possono risultare già abbastanza indagati. Credo che però sia interessante dal punto di vista metodologico collocare la svolta che Scoto stesso imprime nel pensiero su questi due punti specifici, cioè univocità e contingenza, su un contesto un po' più determinato. E qui devo fare appunto una brevissima premessa. è un luogo classico di cui si è abusato a lungo, quello di attribuire a molti autori del XIV secolo, e a Scoto e a Ockham in particolare, la responsabilità di aver in qualche modo interrotto un percorso di conciliazione tra filosofia e teologia, così come si era andato sviluppando nel XIII secolo. L'espressione molto ricorrente a questo riguardo è volta in qualche modo la luna di miele nascente tra filosofia e teologia. Sarebbe vedere se questa luna di miele in realtà fosse stata realmente consumata nel XIII secolo, ma non è questo che ci interessa. Ci interessa piuttosto vedere se invece il tentativo di Scoto non sia piuttosto un altro, non tanto quello di interrompere questo percorso, ma di rinunciare, perché ai suoi occhi impraticabili, ai sentieri portati avanti fino alla fine del XIII secolo, e a Covani invece suggerì una riarticolazione totalmente diversa, cioè una riarticolazione in cui la teologia, il modo in cui Scoto concepisce la teologia, si deve riallacciare anche a un modo totalmente diverso di concepire la filosofia, e in particolare la filosofia prima, la metafisica. Per fare questo bisogna però rinunciare un po' all'idea di considerare Scoto isolatamente. C'è una frase, quello che fosse il padre nobile degli studi di filosofia medievale del Novecento, cioè Etienne Gilson, una frase che però, tratta dalla sua grande monografia su Scoto, rischia in qualche modo di suonare un po' pericolosa. La frase di Gilson è questa, si legge pagina 10 dell'edizione francese o a pagina 4 della recente traduzione italiana. Cercare di comprendere, cito, le posizioni fondamentali del dottor Sottile non significa in alcun modo collocarlo nel suo tempo. L'interesse del filosofo non può qui fare torto alla verità della storia. Dan Scoto ha dialogato con molti altri teologi, tra i quali si può dire che Enrico di Gant sia il suo interlocutore preferito. Per lui Enrico era più importante di Tommaso, per noi, e in realtà, è vero il contrario. Fine della citazione. Quello che Gilson proponeva nel suo, ripeto, monumentale approccio a Scoto era quindi semplicemente un dialogo a distanza tra Scoto e Tommaso d'Aquino, senza considerare quello che c'era in mezzo, diciamo, Enrico di Gallo in particolare, ma anche Goffredo di Fontaine, Gigi Romano, tutti i maestri che segnano la stagione della vera fioritura scientifica della teologia a Parigi alla fine del XIII secolo, soprattutto senza considerare un contesto un po' più basso, cioè le scelte di Tommaso d'Aquino sono a loro volta scelte che hanno un senso, un significato all'interno di una precisa tradizione peripatetica che è segnata soprattutto da un confronto a distanza, in parte con Averroè, ma soprattutto con Avicenna stesso. E quindi per recuperare forse la portata di questi due concetti in Scoto, univocità e contingenza, dovremmo necessariamente partire da un allargamento di orizzonte, quindi non avere semplicemente Tommaso d'Aquino come unico interlocutore, unico punto di riferimento. L'ultima piccola premessa metodologica, anche ci introduce di fatto già in quello che vorrei tentare di dire, è il perché si sia potuto generare l'impressione di questa volontà di interrompere il rapporto iniziale tra filosofia e teologia così come è stato strutturato nel XIII secolo e dunque per esempio dello stesso Tommaso. È impossibile non fare riferimento in questo caso a uno dei passi più celebri di tutta la produzione di Scoto, cioè questo dibattito, dialogo immaginario tra filosofi e teologi con cui si apre il prologo soprattutto dell'Ordinatio. La lettura ha già un andamento diverso, il prologo delle portate parisiense ha un andamento fortemente diverso per motivi specifici su cui purtroppo non potremo qui soffermarci, ma insomma queste pagine sono molto note e io su queste non mi soffermerò, ma ricordo un passaggio essenziale. Scoto ricorda che il teologo non può far valere nessun argomento convincente nei confronti del filosofo, perché il teologo deve comunque fare riferimento ai dati di fede, e la fede è esattamente quello che il filosofo non intende adottare come premessa. Si tratterebbe di una premessa semplicemente probabile, che porterebbe quindi a conclusioni dialettiche, mentre il filosofo vuole procedere per vie dimostrative. Di conseguenza non c'è nessun reale argomento a cui il teologo possa fare appello per convincere il filosofo. Se questo dialogo immaginario tra filosofi e teologi si fosse interrotto a questo punto, ovviamente sarebbe stato un dialogo tra sordi. I filosofi non avrebbero prestato ascolto ai teologi e i teologi non avrebbero avuto nulla da guadagnare rispetto a quello che i filosofi potevano dire loro. Non mi soffermo qui sui motivi appunto della distinzione, cioè naturale e soprannaturale. È più interessante però vedere qual è invece la posta in gioco di questo dialogo immaginario. In realtà quello che Scoto sta cercando di suggerire è che non c'è nessuna necessità che il filosofo decida di entrare in dialogo con il teologo. Quindi realmente la comunicazione non è necessaria. Ma questo non significa che sia impossibile. Significa che in realtà, e qui introduco un termine su cui cercherò di tornare sulle conclusioni, che questo dialogo si deve basare in realtà su basi esclusivamente volontarie, libere. Il filosofo può accettare di prestare ascolto alle tesi del teologo e in questo caso potrebbe nascere la possibilità di una nuova articolazione, una nuova strutturazione del rapporto tra filosofia e teologia. Non una scontata in cui, per esempio, la filosofia lavora per definire l'ambito e il perimetro dei cosiddetti preambola fide, dei preamboli della fede, e poi la teologia potrà da qui in poi proseguire il suo discorso. Non semplicemente un uso difensivo, apologetico, come ancora Tommaso d'Aquino suggeriva, cioè la filosofia può servire a difendere, non certo a dimostrare, ma a difendere alcune verità di fede. Quello che scopre in mente è probabilmente un altro. Se il filosofo, in questo caso un metafisico, accetta di entrare in dialogo con la teologia, quindi in maniera del tutto libera, non necessaria e non scontata, allora diventa possibile un orizzonte completamente diverso, uno scenario completamente diverso, in cui c'è un nuovo guadagno molto importante per i teologi e ci sarà, come vedremo, anche un guadagno molto importante per i filosofi stessi. Ma una condizione: che si decida liberamente di istituire questo dialogo, cioè che il filosofo, contrariamente a quella che dovrebbe essere la sua impostazione, decide in qualche modo di ascoltare il teologo. Qual è il vantaggio innanzitutto del teologo? Il teologo potrebbe tranquillamente rimanere nell'autosufficienza della propria fede, perché avrebbe necessità in qualche modo di rapportarsi al filosofo. È vero, in linea teorica è così, ma ammette Scoto, e non solo nel Polo dell'Ordinanza, questo in molti luoghi e anche e soprattutto nel Trattato Statuto Principe, perché il teologo ha comunque bisogno di usare concetti naturali, un linguaggio naturale, e soprattutto ha bisogno di un concetto iniziale, di un concetto di partenza. Questo concetto è il concetto di ente. Non è un caso che il Trattato Supremo Principio si apra ricordando ovviamente Esodo 3,14, l'ente, l'essere come nome divino, ma ricordando anche che questo è il primo concetto che, secondo la lezione diceniana, si imprime nell'intelletto dell'uomo stesso, un po' come sapeva il dente d'essenza di Tommaso. Quindi quello che il teologo può aspettarsi, può legittimamente aspettarsi in qualche modo dalla filosofia, non è semplicemente un apparato generico, concettuale, linguistico con cui poter parlare di Dio, ma avere un concetto per poter parlare di Dio. E tutta la discussione sull'univocità in realtà ha precisamente questa posta in gioco. Abbiamo un concetto sufficientemente ampio, sufficientemente primo, che permetta alle creature di avere un accesso al divino, accesso al divino nel senso di poter costruire un discorso sul divino. Se non disponessimo di questo concetto, qualsiasi nostro discorso sarebbe inevitabilmente o equivoco, cioè prenderebbe come oggetto quel che in realtà non è, o confuso. Qui allora dobbiamo capire questa novità di discorso rispetto a quello che era l'orizzonte precedente, quindi rispetto, potremmo dire, a quello che è stato chiamato il regime dell'analogia dell'ente. Se la scelta fatta, suggerita da Scoto, è quella dell'univocità, evidentemente dobbiamo fare un passo indietro rispetto a quello che era lo scenario precedente. Ora, sapete molto meglio di me che l'analogia dell'ente non è una dottrina aristotelica. Aristotele, è vero, usa il concetto di analogia, nel senso di proporzione, proporzionalità, molto spesso nel testo che noi oggi chiamiamo metafisica, e lo usa per definire la proporzione funzionale dei principi, cioè il fatto che alcuni principi siano funzionalmente comuni nei vari processi, ma non sviluppa mai in realtà qualcosa che sia anche lontanamente assimilabile a una vera e propria dottrina dell'analogia dell'ente. l'ente in realtà per Aristotele un omonimo relativo, è qualcosa che si dice in molti modi. Questi modi sono assolutamente irriducibili gli uni agli altri, perché per Aristotele è un principio fondamentale del distacco dal platonismo il fatto che l'ente non possa essere un genere unico, quindi si divide originariamente in 10 modi. È vero che c'è un fuoco prospettico, come ben sappiamo, in sostanza, ma questo fuoco prospettico non annulla la diversità reale dei generi. Quindi l'ente è per Aristotele semplicemente un omonimo, ma non un omonimo apotricus, un omonimo assolutamente casuale, disparato, con dei casi di omonimia, per esempio di due persone che hanno lo stesso nome, è un omonimo che ha un fondamento, e questo fondamento è il riferimento possente a uno di tutti gli altri generi verso la sostanza. È chiaro che Aristotele sta facendo soltanto riferimento a un problema orizzontale, per così dire, cioè alla molteplicità dei sensi dell'ente in orizzontale. Non c'è in Aristotele nessun accenno alla possibile omonimia o sinonimia, cioè analogia, scusate, univocità o equivocità a livello verticale, cioè tra quello che potrebbe essere l'orizzonte delle sostanze sensibili e quello che potrebbe essere l'orizzonte del divino o delle sostanze sovrasensibili. Questa preoccupazione comincia a nascere, per così dire, con il neoplatonico, cioè in particolare con la critica di Plotino e di Aristotele, ma diventa invece un tema centrale soprattutto nella scolastica cristiana, come evidente, quando si tratterà appunto di definire non soltanto la questione dei rapporti categoriali, cioè in che rapporto stanno tra di loro le varie categorie, se l'ente si dica in maniera appunto omonima di tutte le categorie o ci sia una forma di comunanza, ma anche e soprattutto di un rapporto, per così dire, tra le creature, l'ente finito e l'ente creatore, che come sappiamo finalmente è finito. Queste discussioni però nel mondo scolastico erano state predeterminate da già da una scelta interpretativa, che è quella di Avicenna. Quando Avicenna, all'inizio della propria metafisica, discute del problema del soggetto della metafisica stessa, del soggetto della filosofia bella, decide di fare un'operazione che avrà poi un'importanza decisiva per tutti i lettori e gli interpreti successivi. La scelta è quella di leggere Aristotele con Aristotele, cioè di applicare ad Aristotele i criteri epistemologici suggeriti da Aristotele stesso negli analitici secondi. Gli analitici secondi fissano i criteri che qualunque scienza deve rispettare per poter essere davvero una scienza. Se quindi anche la metafisica deve essere una scienza, dovrà avere o dovrà rispondere agli stessi criteri elencati e suggeriti da Aristotele negli analitici secondi. Quali sono questi criteri? Fondamentalmente il fatto che nessuna scienza può dimostrare l'esistenza del proprio soggetto. L'esistenza del proprio soggetto, secondo i principi primi di una scienza, devono essere già dati, o perché evidenti, o perché dimostrati da una scienza diversa, per esempio da una scienza superiore. Questo permette alla vicenda di risolvere l'oscillazione di tutti gli interpreti avevano fino a quel momento registrato a proposito della metafisica aristotelica. È la metafisica di Aristotele una teologia, cioè una scienza che verte sulle sostanze immobili e separate? È una scienza delle cause e dei principi in generale? O è una scienza dell'ente in quanto ente? Dunque, con un anacronismo potremmo dire un'ontologia. Queste varie denominazioni sembrano, nel testo aristotelico, così come noi lo leggiamo, perché naturalmente rispondo solo in parte all'intenzione originale di Aristotele, sembrano essere giustapposte l'una accanto all'altra. Ma per valutare questi possibili soggetti della filosofia prima della metafisica, si tratta appunto della ricerca di vedere se ciascuno di questi soggetti risponde a quanto prescritto dagli analitici secondi. Non può essere questo il caso di Dio, che può sembrare ovviamente essere il candidato più eccellente a essere il soggetto della scienza divina, della metafisica, della teologia dei filosofi, per così dire, perché l'esistenza di Dio non è di per sé evidente ed è qualcosa di dimostrabile. Non è dimostrabile da nessun'altra scienza se non dalla metafisica stessa, dunque non potrà essere il soggetto della metafisica. Non è il caso delle cause dei principi, perché anche le cause dei principi non sono né evidenti né indimostrabili, possono essere dimostrati, e se possono essere dimostrati in questa scienza non possono costituire il soggetto, l'unico soggetto possibile rimane l'ente in quanto ente. Da questo momento in poi, per coloro che almeno seguono la linea vicentana, la metafisica diventa una scienza dell'ente. L'ente è un concetto talmente primo, il primo che si imprime naturalmente nell'intelletto, una formula che usa più riprese di Cena, da precedere qualsiasi altro concetto. E da precedere anche la distinzione, per esempio, tra ciò che è possibile, ciò che è contingente e ciò che è necessario. Vero che anche il necessario per Avicenna fu un concetto assolutamente primo, ma è vero anche che Avicenna spiega che la priorità, l'anteriorità del concetto di ente è tale da far sì che l'ente risulti più generale rispetto ad esempio ai concetti di materiale o immateriale. Questo è il vero fulcro, il nucleo della soluzione avicenniana. Perché fare della metafisica una scienza dell'ente in quanto ente significa in qualche modo farne una, perdonatemi sempre questo anacronismo, una ontologia generale, una scienza che possa occuparsi di qualsiasi ente, quindi anche degli enti dotati di materia. D'altra parte Aristotele, nel stesso libro della metafisica, aveva detto che questa scienza, la metafisica, dovrebbe occuparsi in realtà di ciò che è immobile e separato, quindi di ciò che è immateriale. Ora, come fa una scienza dell'ente in quanto ente a occuparsi di ciò che è immateriale, soltanto immateriale? L'idea di Avicenna è che l'immaterialità si possa intendere in due modi: in un senso stretto, come ciò che è preso a condizione di non essere materiale, quindi ciò che non si troverà mai nella materia, e questi sono Dio e l'intelligenza, le sostanze separate, oppure in senso più ampio, come ciò che è preso non a condizione di essere materiale. Le due fasi sembrano identiche, quello che è cambiato è semplicemente il posto della negazione: prendere qualcosa a condizione che non sia materiale, prendere qualcosa non a condizione che sia materiale. Ma in realtà, cambiando il posto della negazione, cambia anche la funzione stessa della negazione, cambia anche il concetto. L'ente è per la vicenda immateriale, semplicemente perché è concepito prima della distinzione tra ciò che è immateriale e ciò che non lo è. Perché nella definizione di ente, se l'ente avesse mai una definizione, ma nel concetto di ente possiamo dire, non rientra la materia. L'ente è sufficientemente vasto, ampio, per includere tanto ciò che sarà immateriale in senso stretto, tanto anche quello che sarà materiale. Ma la materia non entra nell'essenza dell'ente e dunque potremo escluderla. In questo senso tutta la metafisica verte su ciò che è immateriale, anche se molte delle realtà di cui tratta sono in realtà, per una gioco di parole, materiali. In questo modo la metafisica di Avicenna è un percorso molto coerente rispetto a quella di Aristotele. Diventa il passaggio dall'analisi di ciò che è immateriale nel senso più vasto, quindi ciò che può essere considerato a prescindere dalla materia, quindi le proprietà generali dell'ente, di qualunque ente, che sia una pietra o un'intelligenza o Dio stesso, fino invece a dimostrare e aggiungere come culmine a ciò che è immateriale in senso stretto, cioè Dio, la causa prima, il necessario essere. Avere il prezzo da pagare per questo percorso, che ripeto, un'articolazione molto più coerente rispetto a quella che sto vedendo. Il prezzo da pagare è ad esempio quello di non poter più dire che Dio sia la causa di tutto l'ente. Questo la dicendo dice in maniera molto chiara: non si potrebbe dire, perché Dio stesso è una parte dell'ente, sarà anche la parte più eccellente, che senza dubbio la parte più eccellente, ma è una parte dell'ente, quindi diventa logicamente impossibile dire che Dio è causa di tutto l'ente. L'unica cosa corretta è dire che una parte dell'ente, Dio, è causa dell'altra parte. Ma questo segna già, per così dire, l'anteriorità del concetto di ente rispetto al concetto di Dio. Tutto questo discorso però è sempre finalizzato a uno scopo principale, cioè quello di definire il soggetto della filosofia, il soggetto della metafisica. Quando gli scolastici lavoreranno su questi concetti, avranno una preoccupazione ulteriore, non semplicemente quella di definire il concetto e lo statuto della filosofia, quella di definire lo statuto scientifico della nuova scienza, la teologia, soprattutto di fondare la possibilità di fare un discorso scientifico di Dio, che sia scienza speculativa o scienza pratica, questo dipenderà dalle singole opzioni all'interno dell'ordine, ha un discorso scientifico che abbia una possibilità di approccio, che abbia una base su cui edificarsi. Quindi passiamo qui dal problema semplicemente della definizione dello statuto della metafisica al problema di come possiamo parlare sensatamente e possibilmente scientificamente di Dio, come possiamo concepire in qualche modo. Per questo avremmo bisogno di un concetto di ente che sia sufficientemente affidabile e solido per costituire una massa. Ora, se passiamo a Tommaso d'Aquino, è sorprendente, nonostante tutto quello che è stato detto nella mia scolastica novecentesca, che anche Tommaso in realtà non abbia una teoria dell'analogia del mondo. Non ce l'ha, non solo perché non c'è un luogo specifico di Tommaso in cui questa teoria o dottrina venga esposta, ma soprattutto perché Tommaso ha cambiato più volte parere in merito. Basterebbe controllare già soltanto il commento alle sentenze, che come sapete è un'opera giovanile di Tommaso, per vedere come, considerando per esempio la questione del prologo, la distinzione 19 del primo libro, la distinzione 35, Tommaso cambia già due volte parere. Immagino una prima volta che ci sia un'analogia di somiglianza, per così dire, tra gli enti creati e il creatore, perché il creatore, Dio, è causa esemplare e le cause efficienti degli enti creati, per scivolare poi sull'idea invece non tanto di un rapporto di somiglianza, ma di un rapporto di convenienza, cioè tanto le creature, tanto Dio convengono nell'ente, quindi c'è una differenza che in latino sono molto noti in italiano, da una parte avremo un rapporto unius ad altro, dall'altro un rapporto duorum a terzium, per approcciare nell'idea l'idea di un'analogia di proporzionalità, quindi le creature stanno al loro essere come Dio sta al loro essere, una proporzione a quattro termini, che avrebbe il grande vantaggio di assicurare la maggiore trascendenza divina, ma il grande enorme svantaggio di negare un punto principale alla stessa teologia di Tommaso, e cioè che non è affatto vero che noi stiamo al nostro essere come Dio sta al suo essere, e tornare infine nella somma teologica, quella che era la posizione di partenza del commento della sentenza, cioè esiste semplicemente un rapporto di simile. Non è così semplice quindi ricavare una dottrina dell'analogia da Tommaso d'Aquino, però se ne ricava la preoccupazione, che Tommaso ribadisce in più passaggi, e soprattutto in quello delle Veritate che citava, questi due articoli 11, cioè se non abbiamo un concetto almeno analogico, allora diventa non solo per noi impossibile parlare di Dio, perché tutte le volte che nomineremo Dio in realtà intenderemo qualcos'altro rispetto alla realtà. Ma paradossalmente Dio stesso non potrebbe conoscere il mondo se non ci fosse, perché l'essenza divina è causa esemplare di tutto il resto. Se Dio non avesse un concetto di ente almeno analogico rispetto a quello delle creature, Dio stesso non potrebbe conoscere il mondo se qui compierebbe sul mondo, che è un paradosso, ma è un paradosso molto profondo. Il primo che suggerisce una tesi forte sull'analogia, sistemando le posizioni di Tommaso, contrariamente a quello che si ripete, non è affatto un antitomista, è l'unico di Gaia, che propone per la prima volta una dottrina dell'analogia coerente, articolo 21, questo è la sua somma, in cui si dice che il rapporto che lega, esattamente per la preoccupazione espressa da Tommaso, quindi perché sia possibile un discorso umano su Dio, perché Dio stesso possa conoscere il mondo, esiste un rapporto tra l'ente creaturale e l'ente divino. Questo rapporto è un rapporto di similitudine e non di convenienza, fondato sulla causalità, causalità esemplare e causalità efficiente. Ma in questo spiega anche qualcosa di ulteriore, ed è questo l'orizzonte più immediato a cui scopo fare riferimento. Un concetto analogo in realtà è equivalente a un concetto equivoco. Nella realtà non c'è nulla di veramente comune tra l'essere di Dio e l'essere delle creature. Se quindi dovessimo accontentarci di questo concetto puramente equivoco, non avremmo risolto il problema, non avremmo portato molto più avanti. C'è però qualcosa che accade. Il primo concetto di ente in generale è un concetto assolutamente spoglio, un po' come il concetto iniziale di essere della logica hegeliana, è privo di qualsiasi determinazione. È talmente generale da poter essere determinato, ma da essere ancora indeterminato. Il concetto di Dio è ugualmente un concetto di essere indeterminato, non perché sia generale, perché possa essere determinato come concetto generale di ente, ma perché resiste a ogni forma di determinazione. Dio è essere purissimo, semplicissimo, non gli si può aggiungere nulla, quindi non può essere determinato in alcun modo. Solo che la nostra mente, il nostro intelletto, inizialmente confonde questi due tipi di indeterminazione. Confonde l'indeterminazione generale dell'ente, che è un'indeterminazione, per usare il termine tecnico, puramente privativa, perché l'ente potrà essere determinato. Da questo concetto generale arriveremo alla pietra, all'albero, all'uomo, tutto ciò che è ente, con l'indeterminazione dell'essere divina, che è un'indeterminazione non privativa ma negativa. Dio è l'essere che resiste a qualsiasi forma di determinazione. Ora, proprio perché questi due concetti sembrano talmente semplici, talmente originali, uso un termine da voi che non fosse fantasioso, talmente vuoti, nel senso che sono privi di determinazione, ma uno perché è realmente privo del povero, l'altro perché è ricchissimo, cioè il concetto di Dio, che il nostro intelletto li conferma e li prende per un solo concetto. Si tratta quasi di un errore dell'intelletto, ma è un errore che è un dico fondamentale, è una fede scurva, potremmo dire, perché se il nostro intelletto non facesse questo errore, noi non avremmo nessun ponte per parlare del Dio. Ora, quando scopro nella terza distinzione del primo libro dell'ordinanza, sviluppa i suoi argomenti in difesa dell'univocità, ha esattamente sotto mano questa proposta di analogia, cioè il modo in cui l'ha costruita Emmerichiano, che è, ripeto, il primo sistematore di una teoria analogica. E gli argomenti che Scoto utilizza in questa fase sono estremamente rivelatori, che si tratta di un obiettivo determinato, mirato. Ricordate che Scoto precisa in primo luogo che per univocità intende qualcosa di minimale, qualcosa che sia sufficiente a garantire il principio di non contraddizione e che possa fungere da termine medio di un sillogismo senza trasformarlo in un paralogismo, cioè senza far sì che il termine medio che è stato ripreso sia preso in due significati diversi e renda tutta la scienza impossibile. Quindi, come vedete, la posta in gioco è sempre costruire una possibile scienza. E gli argomenti che si sviluppa contro Ionico si fondano esattamente su questa dinamica. Perché dovremmo avere un concetto confuso? In realtà quello che noi abbiamo sono due concetti ben distinti. Un concetto di ente che è più generale e un concetto proprio di Dio che è potenzialmente incluso dal punto di vista esclusivamente logico in quello generale. Il primo argomento, se ricorderete, suona più o meno così. Non è possibile che sia uno stesso concetto quello di cui dubitiamo, quello di cui dubitiamo e uno di cui non dubitiamo. Ora, tutti per esempio non dubitano che Dio sia un ente, ma molti intendono questo ente in maniera diversa. C'è chi l'ha inteso in senso materiale, chi l'ha attribuito in un certo modo. Quindi i due concetti non possono coincidere. Il concetto di ente, in generale, non può coincidere con il concetto di Dio. Quello che sta attaccando Scoto è l'idea di un concetto comune confuso, questo errore felice, a cui Enrico aveva fatto ricorso per giustificare la possibilità del discorso di Dio. Il secondo degli argomenti principali, forse ancora più interessante e rivelativo, significativo, che cosa produce in noi il concetto? Semplicemente il fantasma, cioè la presenza dell'immagine sensibile che abbiamo imparato attraverso le sensazioni, e il ruolo dell'intelletto agente. Ora, com'è possibile che noi abbiamo un fantasma di un concetto confuso? Avremo sempre delle sensazioni di qualcosa di determinato. Quindi il concetto che avremo nella mente sarà sempre il concetto delle cose che stanno in realtà. Se fosse invece qualcosa di diverso, qualcosa di comune, come presuppone Enrico e implicitamente secondo Scoto Tommaso, tutta la nostra conoscenza sarebbe inaffidabile. Allora, è interessante vedere che quello che Scoto rimprovera ai suoi predecessori è esattamente quello di non sapere garantire una base solida di conoscenza per poter costruire un qualsiasi discorso su di lui. Questo è quello che la metafisica deve poter offrire alla teologia. Se quindi si accetta il dialogo, immaginare appunto se si accetta la possibilità di entrare in dialogo senza chiudersi all'inizio, la teologia avrà un grande vantaggio, quello del concetto di ente, e questo concetto di ente permetterà lo sviluppo di un discorso scientifico sul divino, che poi proseguirà anche in autonomia. Non c'è in Scoto nessuna commissione, nessuna forma di subalternazione con il Tommaso, ma c'è la possibilità invece di sfruttare, dal punto di vista logico, un concetto che sia talmente inclusivo, ma sia distinto dal concetto di Dio. Quindi potremmo muovere da questo concetto generale per poi arrivare a determinare, per esempio con l'andamento logico del trattato secondo il principio nostro, il concetto di Dio nello specifico. Ma che guadagno ha invece il metafisico? Mettiamo che il teologo abbia questo vantaggio: poter avere un concetto di ente sufficientemente vasto che possa rappresentare un punto di partenza, visto che noi non abbiamo nessuna intuizione diretta di Dio. Ma che vantaggio ha il filosofo a quel punto? Perché dovrebbe convenire al filosofo entrare in dialogo con il teologo? Questa è anche la parte più interessante, la conseguenza più interessante. Perché se si accetta questa visione così generale dell'ente, improvvisamente non si è più costretto a pensare che l'ente coincida semplicemente con gli enti materiali, e che quindi l'oggetto, per esempio, del nostro intelletto sia l'acuità della cosa materiale, come aveva sempre insegnato Tommaso d'Aquino. Questo è quello che Scopo esprime attraverso la nota distinzione tra quella che è la metafisica postatuista, diciamo, che stiamo facendo qui, nella nostra condizione, esattamente come esiste una teologia, una teologia postatuista, e la metafisica come potrebbe essere ex potentia natura, cioè tra una filosofia, prima, una metafisica di fatto, e una metafisica quale potrebbe essere. Il grande vantaggio che il filosofo e il metafisico può ricavare dal teologo è di accorgersi che il modo in cui è stata praticata finora la filosofia, prima la metafisica, non è l'unico modo possibile. Si può concepire qualcosa di ulteriore, per esempio, che l'ente sia, come primo concetto, talmente ampio da includere insieme ciò che è materiale, ciò che è materiale, o nel lessico scotista, ciò che è finito e ciò che è infinito. Improvvisamente, diciamo così, la metafisica acquisisce tutto uno spazio che fino a quel momento era stato chiuso. Guadagna uno spazio concettuale enorme che mentalmente deve riformularsi come una scienza diversa. Quindi, quello su cui cercavo di puntare l'attenzione è che non abbiamo qui l'interruzione per nulla della luna di miele o altro. Abbiamo una riarticolazione in cui c'è molto da guadagnare. C'è un po' da guadagnare con la teologia, ma questo poco è niente meno che il punto di partenza di un discorso scientifico. C'è moltissimo da guadagnare per la metafisica se il metafisico decide di entrare in dialogo, cioè decide di farsi ampliare l'orizzonte. Se accetta questa scommessa, per così dire, questo rischio avrà un grande vantaggio. Dal punto di vista pratico, prendo poi rapidamente le conclusioni, quale vantaggio aveva, per esempio, quale conseguenze porta all'interno della metafisica questo scenario diverso, questo allargamento di orizzonte? Naturalmente ne potremmo elencare diversi, però ce n'è uno che è esattamente l'altro concetto che richiamavamo in apertura e che è stato indicato nel titolo, cioè quello di contingenza. E qui si potrebbe fare un piccolo distinguo iniziale. Sempre Gilson diceva che per Scopo la contingenza è semplicemente un dato di fatto che non può essere spiegato, non può essere indagato, perché in Scopo manca la distinzione reale tra essere e essenza che c'è invece in Tommaso. Quindi Tommaso può dare una giustificazione razionale forte della contingenza del mondo, Scopo non può dare. In realtà bisognerebbe innanzitutto vedere se davvero la distinzione di essere e essenza serve a Tommaso per mostrare la contingenza del mondo, cosa su cui ho già scritto più volte, dubito notevolmente, ma limitiamoci in questo caso appunto a quello che invece è l'interesse primario di Scopo. Anche qui soltanto uno sguardo rapidissimo interesse per poi giungere con questo, cioè al contesto iniziale. Come il mondo concepito sino al XIII secolo? È ovvio che è una generalizzazione che suonerà molto banale, ma è solo per intenderlo. È un mondo segnato anche qui soprattutto, come concezione generale, dalle schemi avicennali. Secondo Avicenna, che è il primo a formulare qualcosa di molto simile a quello che poi Leibniz chiamerà principio di ragione sufficiente, ogni qualvolta si dà una causa, si deve dare l'effetto corrispondente, necessariamente. E di ogni effetto dato si può e si deve anzi indicare necessariamente una causa. Il che significa che secondo Avicenna tutte le cose, in senso assoluto, sono possibili, contingenti, cioè in senso assoluto avrebbero potuto anche non essere, con la sola eccezione di Dio, dovrebbe essere necessario, ma sono tutte necessarie rispetto alla propria causa. L'orizzonte in cui si scrive Tommaso è ancora esattamente questo orizzonte. Ne abbiamo una riprova, cito soltanto molto rapidamente, nel commento al sesto libro della Metafisica di Aristotele, quando Tommaso ripropone tutta la strategia antideterminista di Aristotele, cioè il fatto che Aristotele nega, per esempio, che esiste il fato, il determinismo, ma si blocca fino a un certo punto. Arriva a dire, però se seguissimo Aristotele fino in fondo, dovremmo negare la provvidenza divina, perché dovremmo negare che Dio abbia conoscenza anche delle cose accidentali. Per Aristotele non c'è nessun problema ammettere che ci siano delle cose accidentali. E come lo spiega Tommaso? Dicendo che quello che accade nel mondo accade sempre in quanto previsto e preordinato da Dio, attraverso una lex necessaria, quindi una legge necessaria, che stabilisce ciò che deve accadere in modo contingente e ciò che deve accadere in modo necessario. Quindi Dio che stabilisce in qualche modo che alcuni effetti saranno necessari e alcuni effetti saranno contingenti, ma lo stabilisce in modo necessario. Ciò che si verifica in un modo contingente nel mondo dipende soltanto dall'azione delle cause seconde. Dio fa sì che alcune cause seconde possano produrre alcuni effetti in maniera accidentale. Questa tesi di Tommaso già suscita perplessità persino tra i maestri della facoltà delle arti, tipo Sigillo più avanti, ma non ce ne occupiamo. Suscita inizialmente una piccola perplessità da parte di Enrico di Viano, che si chiede: ma perché Dio non potrebbe produrre direttamente qualcosa di contingente? Diventa l'obiettivo polemico diretto di una sezione, per esempio, del trattato sul primo principio di John Maxwell. In realtà si ritrova anche questo nella lettura di Scienza 39, però io, mi è più chiaro perché si vede il trattato e faccio riferimento al trattato. C'è un passo che è veramente illuminante. Siamo nel quarto capitolo, sta giustificando la quarta conclusione, scopo, quello per cui, per un principio, Dio è dotato di intelletto e volontà. In base a che cosa si può giustificare che Dio abbia una volontà? Al fatto che ci sia la contingenza del mondo. È vero, la contingenza è un dato di fatto, su questo ci sono ragioni, ma non perché sia quello di fondamento. Quello che Scopo mette in opera è esattamente anche qui un cammino di decostruzione rispetto a quello che era stato detto fino al XIII secolo, e la ristrutturazione su una base completamente diversa. L'idea è questa, secondo Scopo: se c'è all'origine una causa necessaria, inevitabilmente tutti gli effetti saranno necessari. Non si può neppure presumere, per esempio, che la volontà umana sia libera se all'inizio c'è una volontà necessaria. Non possiamo essere noi quelli che introducono la contingenza nel mondo. Né si può, qui il riferimento è immediatamente a Tommaso, pensare che la contingenza dipende soltanto dalle cause seconde, cioè non da Dio, ma sia stata coordinata da Dio attraverso l'agire delle cause seconde, delle cause impedienti ad essere. Perché, osserva Scopo, se anche queste sono state coordinate in modo necessario, tutto accadrebbe in necessità. L'unico modo perché si possa giustificare la contingenza nel mondo è dire molto più semplicemente che tutto quello che Dio vuole ad extra, cioè che la volontà divina, è assolutamente contingente, lo vuole in modo contingente. Questa tesi non è semplicemente uno slogan, per così dire, è veramente un'alternativa a quello che era stato tutto quello che si era pensato fino al XIII secolo. Cambia per esempio anche il modo di concepire il male, la teodicea. È singolare che nello stesso contesto Tommaso faccia appello al fatto che tutto sommato è necessario che ci siano più gradi di perfezione nell'universo, quindi il male si giustifica in questo modo. Il fatto invece di Scopo, che molto più radicalmente dice, c'è il male perché il mondo è contingente, dipende da una volontà contingente, quindi questo dà una spiegazione molto più sensata e più possibile per noi. Ma che cosa comporta questo in definitiva? Anche questo è un altro enorme guadagno. Permettetemi se io parlo dal cotè, per così dire, della filosofia, non perché la rappresenti degnamente, cioè, perché non pretende invece di parlare di quello della teologia, ma perché questo è un altro enorme guadagno per la filosofia e non soltanto per la teologia? Ma perché c'è veramente uno scenario cangiante, e non è vero che questo abbia a che fare con le condanne del 1277, ha a che fare veramente con le scelte originali di Scopo, sul modo di intendere necessità e libertà. Fino a Scopo si potrebbe dire, mi rendo conto che è una semplificazione, ci sono altri maestri, però Scopo è sicuramente il più significativo di tutti. Fino a Scopo necessario è sinonimo di perfezione. tutto quello che è necessario è perfetto. Quindi sembra anche che persino nel caso di Dio, questa è l'eredità di Avicenna, sia meglio puntare tutto sulla necessità, non solo sulla necessità dell'essere, ma anche sulla necessità dei suoi atti, del suo operare, in modo che non sia cangiante e contingente. Da partire invece quindi la contingenza, e in questo scenario, mentre c'è ancora il XIII secolo, un sinonimo di imperfezione. È contingente tutto ciò che non è stabile, perfetto, necessario. A partire da Scopo, non si può vedere immediatamente questo anche nella prima scuola scotista, basta pensare a Francesco di Aquiliano, Francesco di Monte. Le cose cambiano radicalmente. Necessario non è più Dio, necessario è la Chiesa, che non può fare altro che cadere sempre verso la stessa direzione. Quindi tutto quello che è mosso da necessità su azione è in realtà segnato dalla necessità. La necessità quindi in questo senso non implica più perfezione, ma una forma di imperfezione. La contingenza invece, questo ripeto, si legge già nel Trattato Francesco di Napoli in maniera esplicita, diventa invece il sinonimo di libertà. Ciò che è contingente è libero, è l'effetto di una causalità libera. C'è contingenza soltanto dove c'è libertà, e c'è libertà soltanto dove c'è volontà. Questo è quindi l'altro grande, soltanto per citare un esempio, slogan, l'altro grande risultato che un filosofo potrebbe ottenere da questa diversa ristrutturazione dei rapporti tra metafisica e teologia, quello di cominciare a concepire la propria visione del mondo non più semplicemente in termini strettamente necessari, così come è stata lungo tutta la tradizione peripatetica greco-araba, ma soprattutto il mondo come un grande, enorme esercizio di libertà e come un orizzonte di libertà. Grazie per l'attenzione.